Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di nuovo di frutta e verdura di stagione. Evidentemente ci occupiamo di quella primaverile, perché diciamo che davvero frutti e la verdura di questa stagione colorano i banchi del mercato, del supermercato. È una vera gioia per gli occhi e per il palato. In questo periodo la natura è davvero generosa, ci offre una grande varietà di prodotti e di sapori. E allora dobbiamo approfittare, perché l'abbiamo detto tante volte, la freschezza si traduce in qualità e genuinità. Ricordiamo sempre che la frutta e la verdura di stagione, oltre ad essere buonissime, risultano anche più ricche dal punto di vista nutrizionale rispetto a quelle coltivate, forzando i cicli naturali oppure che arrivano da lontano. Per parlarne oggi abbiamo invitato di nuovo Andrea Rapanaro, ingegnere, food blogger e artista del gelato. Buongiorno Andrea, bentornato.
Ciao Carlotta, grazie, è sempre un piacere essere qui con te.
Questo è dunque il momento migliore per dedicarsi alla preparazione di tantissimi piatti gustosi. Oggi tante curiosità, qualche ricetta. Diciamo che poi in queste giornate bellissime le temperature ci stanno regalando momenti dove durante il giorno arriviamo a toccare anche i 20 gradi. Chissà quanti è venute voglia addirittura di gelato.
Sì, poi parli con la persona giusta. Per me il gelato non ha stagione, però adesso è chiaramente anche il periodo in cui si aprono tutte le gelaterie, quindi sono tutti in fase di preparazione. I primi weekend ovviamente i gelatieri sperano tutti nel tempo bello, perché così riempiono i loro negozi, e anch'io chiaramente sono in fase di preparazione.
Beh, lo sappiamo, abbiamo parlato di gelato in altre occasioni, tu sei proprio un artista del gelato, così vieni definito, i tuoi corsi sono sempre gettonatissimi, la novità è che ne dai anche, cioè non è proprio una novità dell'ultimo momento, ma dai anche dei corsi online, quindi chi fosse lontano, avesse poco tempo, può comunque raggiungerti. Vedremo anche oggi proprio qualche ricetta che include il gelato, anche dei gusti un po' inaspettati. Potremmo partire per esempio dagli asparagi, giusto per incuriosire un po' il nostro pubblico.
Beh sì, allora primavera, premettiamo che è la stagione di cose verdi e profumate, quindi se ci pensate abbiamo le erbe aromatiche, abbiamo gli asparagi, abbiamo gli agretti, abbiamo le fave, i piselli, insomma è tutto verde, no? Quindi anche la creatività degli chef in cucina secondo me si ringalluzzisce in questo periodo, anche perché poi sono anche molto carine da vedere tutte queste verdure, queste primizie primaverili. E l'asparago che, se ti devo dire personalmente, ho iniziato ad apprezzare soltanto penso a partire dai 20 anni, perché da bambino ci si focalizza più che altro sugli effetti secondari che sulla bontà del, infatti anche i miei bimbi lo odiano, no, gli asparagi.
E beh, poi scusa, mi facevi sorridere quando dicevi il verde, perché ad alcuni può invitare questo meraviglioso colore sinonimo di freschezza, di di croccantezza. Quando si è bambini a volte magari ci si focalizza e uno comincia a dire: io le cose verdi non le mangio. Chissà quanti genitori hanno dovuto combattere con queste cose.
Sì, secondo me perché torniamo sempre sulla storia dei broccoli che venivano stracotti e puzzavano, e stessa cosa con tutte le verdure, no? E quindi uno pensa verdure, cose puzzolenti e non buone e sane, no?
E ti ha interrotto i tuoi bambini?
I miei bambini uguali, no. Quindi bisogna un po' lottare, metterglieli in forme diverse. Ecco, gli asparagi non insisto troppo, perché
eppure può essere molto delicato come, assolutamente, come sapore.
È delicatissimo secondo me, cioè l'asparago veramente ha un sapore unico, tanto per cominciare, ed è indiscutibilmente secondo me la regina o il re della primavera. Si può poi, non dimentichiamo che comunque esiste in forme diverse, abbiamo quelli bianchi che non sono nient'altro che quelli verdi coltivati sotto la paglia, quindi al buio per non far sviluppare la clorofilla, e poi abbiamo anche quelli viola che da cotti diventano verdi pure loro, quindi alla fine tutto diventa verde. sono sicuramente verdure da cuocere brevemente, quindi non esagerare, non andare oltre, cioè possiamo muoverci tra i 3 minuti e i 6-7 minuti, ecco, a seconda di quanto li vogliamo e dallo spessore, perché chiaramente se andiamo a cuocere un asparago intero, magari una volta sfibrato un pochino il gambo, quindi tolta la parte più fibrosa, quindi abbiamo l'asparago più o meno dello stesso spessore lungo tutta la lunghezza, se lo facciamo a riccioli li sbollentiamo veloce, se lo tagliamo sottile con una mandolina possiamo mangiarlo crudo, se lo cuociamo intero 5 minuti più o meno sono pronti, che li facciamo a vapore o magari in un brodo, ecco.
Allora, io ricordo subito i numeri di telefono perché sono sicura poi tantissimi ascoltatori si dilettano in cucina, quindi è sicuramente l'occasione sia per fare qualche domanda, ma anche, perché no, per dare qualche consiglio. Si impara sempre, ognuno ha i suoi trucchetti, poi ci sono questi saperi che ci si tramanda magari anche in famiglia, per cui mi raccomando, telefonateci, scriveteci, i numeri sono 0848 030808 per telefonare, 076 321 1113 invece per mandarci i vostri messaggini WhatsApp. Dicevo, saperi tramandati, per qualcuno quindi la ricetta della nonna è fondamentale. C'è anche chi però non ha questa fortuna, è goloso d'asparago, decide adesso cucino io, poi però è a digiuno. Per fortuna al giorno d'oggi si può andare in internet, si trova il mondo, però poi bisogna partire anche, non so, dagli elementi facili tipo la pentola. Al giorno d'oggi ti vendono addirittura anche le pentole da asparago. Vale la pena acquistare, ecco, una pentola del genere oppure un po' un surplus?
Io non ne ho mai avuta una, ecco, se sia il lusso, dello spazio in cucina, ma perché no, ecco. Se non avete una pentola così, cioè come gli spaghetti, insomma, gli asparagi poi si piegano una volta che cominciano a cuocere, quindi non è che devono per forza starci in piedi, in verticale. Vi ricordo che si possono cuocere anche al vapore, che è anche meglio che cuocerli nell'acqua, perché tutto quello che cuociamo nell'acqua poi rilascia determinati profumi e odori nell'acqua stessa. L'acqua degli asparagi non è proprio buonissima, quindi non è che poi, cioè, la possiamo recuperare per farci un brodo, però non vale la pena, non è come quando facciamo un brodo, che ne so, con le carote, e il brodo resta bello dolce, ecco, quello dell'asparago.
Gli ascoltatori sono velocissimi. Qualcuno ci chiede, io utilizzo la pesciera, li stendo.
Ah sì, sono quelle pentole ovali, sì. Anziché metterle quelle dell'asparago sono verticali, quelle sono orizzontali, quindi chiaramente sì, una pentola lunga la risolvete in questo modo, sì.
Ecco, poi bisogna prepararli. Io leggevo che il 40% della parte commestibile degli asparagi in realtà viene sprecata. Non si sa mai bene dove tagliarli.
Allora, c'è un esatto punto dove l'asparago si rompe, no? Se noi andiamo a prendere un asparago in orizzontale e andiamo a spostarci col dito, diciamo che teniamo la punta nel dito sinistro e la coda o il gambo tra l'indice e il pollice destro, ci spostiamo verso la coda, arriviamo più o meno a 2/3 di asparago e proviamo a fletterli. Quando si spaccano, quello è l'esatto punto dove la fibra comincia a diventare più tenace, quindi la parte di gambo ci potete ricavare qualcosa, ci potete fare un brodo, io addirittura è una preparazione un pochino lunga e elaborata, ma si può fare un cosiddetto umami o comunque una riduzione andando a cuocere la parte di gambo. Io le cuocio a bassa temperatura sotto vuoto, ma si può fare anche in una padella o al vapore, scusate. Si va a ricavare tutto il succo e poi lo si fa ridurre fino a quando diventa una specie di caramello, che poi si può usare per fare un gelato, condire un piatto di asparagi, ecco.
E per queste vellutate magari che cosa si può aggiungere oltre alle magari patate per...
Ah no, se no, semplicemente, allora, il modo più semplice è scartiamo proprio la parte proprio finale di gambo, che è veramente legnosissima, no? Quella la possiamo serenamente buttare nel cestino, mentre se vogliamo farci, non so, un piatto più delicato con la parte della punta più fino, diciamo, a metà asparago e usare i gambi per una crema, una vellutata, assolutamente, li facciamo cuocere nell'acqua, nel brodo, dopodiché andiamo a frullare bene tutto con una patata, perché no? L'importante poi è passarla al setaccio, perché l'asparago è molto fibroso, quella fibra non è piacevole, cioè anche se avete un micronizzatore o un mixer di quelli potentissimi, quella fibra un pochino resta, quindi è importante dargli una passatina al setaccio.
Alcuni utilizzano solo proprio le cimette, le più tenere, si dice, no? Con la cima d'asparago, alcune ricette.
Sì, sono quelli proprio piccolini, esatto, sì, uno dipende dalle preparazioni che fa, ecco, io con un asparago generalmente lo uso tutto, come vi dicevo, faccio anche un piatto solo con gli asparagi, con le punte. Alcuni asparagi li pelo col pelapatate e vengono fuori dei riccioli, no? Che sono belli per condire il piatto, per guarnirlo. Li sbollentiamo in acqua e sale e poi li immergiamo in acqua fredda o meglio ancora acqua e ghiaccio. Questi li teniamo da parte e li possiamo condire come un'insalata. con questi sacrifichiamo, diciamo, un paio di asparagi. Gli altri li dividiamo parte di coda, appunto, come vi ho detto, per fare questa riduzione opzionale, mentre col resto ci faccio una crema. Con una parte di crema vado a farci un gelato gastronomico.
Trano,
esatto. E l'altra la possiamo usare proprio per fare una classica cremina. Alcuni asparagi invece li possiamo semplicemente tagliare a rondelle e andiamo a fare un'insalata di asparagi che poi andiamo a impreziosire con una quenelle di un gelato gastronomico all'asparago.
Allora, qualcuno ci scrive: io li amo talmente tanto che per poterli mangiare anche in altri momenti dell'anno li congelo.
Ma crudi?
Non è specificato.
Meglio cotti, eh?
Meglio cotti. Sì. Quindi prima cuocerli e congelarli,
sì, esatto,
cotti.
Perché se li cuociamo, dopo praticamente... Se li congeliamo da crudi, andiamo a rompere un pochino le fibre. Quando li scongeliamo sono molli, ok? Non sono più belli turgidi. Se invece, non so, li facciamo già, li prepariamo a seconda di quello che ne vogliamo fare, non so, magari li cuociamo, li facciamo già a rondelle, gli diamo una cottura veramente breve, poi li facciamo scongelare, li usiamo in un risotto, chiaramente se poi frulliamo, se lo scopo poi è frullarli per fare una crema, vabbè, chi se ne frega. Però è sempre meglio cuocere le cose prima di congelarle.
Sì. Allora, qualcuno ci chiede: ma a vapore si mette il coperchio?
Sì. Se fai con la pentola, sì, se no sei un forno a vapore, ti chiude il forno.
Tra l'altro esistono oltre 300 varietà d'asparagi e evidentemente non tutte sono comunque commestibili. Ci sono le più famose che arrivano da noi, quelle verdi, sono molto famosi anche quelli bianchi. Quelli bianchi hanno una coltivazione particolare, no? Vengono coltivati al buio.
Sì, quello che dicevo prima, che praticamente non si fa sviluppare la clorofilla, che è la parte che dà il verde, e rimangono bianchi. Poi generalmente, perché così si inizia anche la coltura un po' prima, infatti quelli bianchi generalmente arrivano già quasi subito dopo l'inverno.
Una buona notizia è che fanno benissimo alla linea. Praticamente sì, sono andata a guardare: 29 calorie per 100 grammi e il loro contenuto di grassi è praticamente nullo, però sono ricchi di vitamine, sali minerali, fibre, proteine, quindi chiederemo conferma alla nostra dietista. Beh, di fiducia, ma sicuramente spezziamo una lancia a favore dell'asparago,
sì,
sempre che piaccia.
E poi se volete equilibrare le calorie ve lo abbinate a una bella birra, perché sta molto bene la birra con il c'è un'affinità chimica tra l'asparago e la birra. Oltre a, non so, latticini, pesce, uova, cioè se pensiamo l'abbinamento classico, la morte dell'asparago è tra uova e maionese, che è fatta con le uova, insomma, se facciamo un bel uovo al tegamino, asparagi spadellati, un po' di maionese e via.
E tu riesci a fare anche il gelato d'asparago, visto che sei... un appassionato.
Sì, esatto, poi per chi è un po' pratico di gelato... Si va veramente a sfruttare tutto. Si fa l'asparago, lo si cuoce nell'acqua, quell'acqua la si usa per fare, è un sorbetto, no? Quindi si fa un base acqua, però per fare la base non si usa l'acqua, ma si usa l'acqua dell'asparago cotto, quindi che è già un po' insaporita. Si usa una parte degli asparagi, chiaramente quelli cotti, perché vanno frullati a crema. Si va a dare un po' di corpo con dell'olio d'oliva per affinità, perché comunque è un gelato gastronomico, non ci mettiamo la panna, ecco, vogliamo stare su un sorbetto, olio d'oliva, e poi si usano zuccheri come il trealosio o il saccarosio, che è lo zucchero normalissimo, per mantenere una dolcezza un pochino più controllata, perché poi comunque un piatto a tendenza salata, anche se resta comunque un pochino dolce, però è comunque un piatto da ristorante, quindi non è un dessert.
E a cosa l'abbini il gelato?
E come ti dicevo prima, un'insalata di asparagi con dei riccioli. Tra l'altro se le persone vanno su Instagram, su Cucina, lì lo trovano, perché è uno degli ultimi post, c'è questo asparago 100%.
Beh, tra poco parleremo invece di piselli, fave, fagiolini e altri elementi tipici della primavera. Volevo dirvi ancora una curiosità sugli asparagi. io sono rimasta stupita, esiste un museo tutto dedicato all'asparago e a Schrobenhausen in Baviera, è stato aperto nell'85 e appunto è molto conosciuto perché qui i numeri parlano chiaro, 10.000 visitatori ogni anno da parte di tutto il mondo, e quindi se vi trovate da quelle parti magari potrebbe essere un posto in più da visitare. Stiamo parlando di frutta e stagione primaverili, diciamo, con l'ingegnere, food blogger, artista del gelato Andrea Rapanaro. Archiviato l'asparago, parliamo invece di piselli, favi e fagioline.
Fagiolini. Sì, sono tutti quelle palline di color verde che si trovano in questo periodo. Intanto io ho un aneddoto di quando ero piccolo, che avevamo ancora l'orto in montagna, i piselli, ho sempre il ricordo di quel sapore dei piselli che andavamo a staccare dal bacello direttamente dalla pianta e poi li mangiavamo così crudi, ed avevano un gusto unico. Chiaramente adesso si trovano in alcuni supermercati, li troviamo freschi, così come le fave, in un periodo molto ridotto, generalmente marzo a maggio più o meno, sono questi i mesi proprio classici della primavera. Chiaramente li troviamo surgelati, che sono altrettanto buoni, chiaro, non sono come quelli freschi dalla pianta, però sono sicuramente molto pratici, ecco. E sono, ma io li trovo eccezionali. Ecco, poi se vogliamo vedere come li preparano magari nei ristoranti, la fava andrebbe, oltre che tolta dal suo bacello, andrebbe proprio sbollentata velocemente, aperta, perché quel fagiolotto che troviamo dentro, che non è verde, è di color bianco generalmente, lo si può ancora aprire e all'interno di quello troviamo proprio il frutto della fava che è verde e si apre in due. È un lavoraccio pazzesco, quindi l'involucro, io vi direi, potete tranquillamente mangiarlo, ha un gusto leggermente meno delicato e più fibroso della fava stessa, però ecco, non è un delitto mangiarlo, anzi diminuiamo anche un pochino lo spreco perché veramente si butta via tanto. E poi all'insegna del fritto è buono tutto, i bacelli volendo li potete, impastellare, friggere e mangiarveli come delle patatine, se proprio non volete buttarle via.
Beh, mi chiedo se qualcuno li ha magari già mangiati direttamente dalle piante.
Bisogna chiederlo ai tuoi ascoltatori.
Tu l'hai già fatto?
Sì, appunto, quello dicevo da piccolo mi ricordo ancora adesso che andavo a staccarli, così come facevo con le carote, le tiravo fuori dall'orto, le mangiavo direttamente.
Diciamo che al giorno d'oggi sono anche tanto di moda gli edamame, sono arrivati un po' con questa passione della cucina asiatica, sempre più persone vanno anche a orientarsi sul giapponese ed ecco che la fanno un po' da padroni. Li hanno proprio scoperti con questi tipi di preparazioni, prima non giravano così tanto gli edamame.
Sì, vengono serviti spesso in abbinamento al sushi dalle nostre parti. Anche a me piacciono, e anche questi devo dire piacciono anche ai bambini perché è bello un po' sgranocchiarli, tirarli fuori dal coso con tutto il sale sopra. E sono un po' come delle fave, come i piselli. Sono un frutto, appunto, hanno il bacello e dentro hanno queste favette, un pochino più piccole della fava che conosciamo noi. Se vogliamo parlare di abbinamenti, sia fave che piselli che si abbinano molto molto bene con la menta, per esempio. Infatti io spesso nelle creme di piselli ci metto anche qualche foglia di menta per dargli un po' di freschezza. Si abbinano molto bene al caffè, ai crostacei, tutto quello che è un po' di gusto tostato, quindi frutta a guscio tostata. E magari come abbinamenti un pochino più sorprendenti abbiamo il cocco e i frutti di bosco, per esempio.
Allora, ricordo 076-3211-13 per mandarci i vostri messaggi WhatsApp. Qualcuno, anzi Tiziano, ci dice: gli unici veri asparagi in commercio sono derivati da Asparagus officinalis, sia verdi che bianchi. E tra l'altro aggiunge: i primi asparagi ticinesi arriveranno circa tra una ventina di giorni.
Sì, è un po' presto adesso per quelli ticinesi. I primi che compaiono sui banconi sono quelli dal Messico e dall'America, quindi evitiamo. Adesso siamo già in fase di spagnoli, italiani, quelli svizzeri dubito che siano, appunto, come dice il vostro ascoltatore, secondo me più verso l'aprile inoltrato che cominciamo a trovarli, anche quelli durano pochissimo, aprile, maggio e siamo già.
Qualcun altro ci scrive: che buoni i piselli freschi e crudi. Al contrario, un'ascoltatrice ci dice: io i piselli li ho sempre odiati, forse anche perché la mia mamma si limitava ad aprire la scatoletta, gettarli in padella, scaldarli, e io trovo che sembra veramente di mangiare sabbia. Forse oggi il vostro ascoltatore riuscirà a convertirmi. Una buona ricetta per farmi cambiare idea?
Volentieri, allora. Mettiamo quelli in scatola che sono già cotti dentro in salamoia con chissà quali conservanti. Prendiamo appunto tranquillamente quelli surgelati. Serve veramente 2 minuti di numero. Facciamo bollire dell'acqua calda salata, o ancora meglio, se abbiamo del brodo vegetale salato. Tuffiamo i nostri piselli, appena sbustati, proprio da congelati. Se ne buttiamo tanti, magari ci vogliono 2 anche 5 minuti, però veramente è questione di minuti. Li scoliamo, cioè li tiriamo fuori, non buttiamo via quel brodo che si può usare. Li possiamo o mangiare così come sono, li saltiamo magari con un pochino di. In una padella possiamo fare sciogliere una noce di burro e mettiamo la stessa quantità di acqua per per glassare, che è quello che si fa per glassare le verdure, serve sempre un liquido e un grasso, ok? Può essere, se non volete usare il burro, usate l'olio, l'acqua, il brodo, quello che volete, può farvi da liquido. Li fate saltare un pochino, diventeranno belli brillanti e anche più saporiti, un goccino di sale, e poi li possiamo servire come contorno a qualsiasi cosa, che sia il pollo, che sia il pesce. Facciamo il classico piattino da ospedale, no? Fettina di pollo, piselli, magari le carotine le facciamo allo stesso modo. Io non ho niente in contrario ai piattini in ospedale, perché li adoro, anche col branzino magari. Oppure possiamo farne una crema, ok? Quindi quegli stessi piselli, anziché glassarli, li andiamo a frullare, come vi ho detto, con qualche foglia di menta. Ci aggiungiamo magari del brodo vegetale, giusto a occhio, fino a perché abbiamo detto che li abbiamo scolati. Mettiamo i piselli nel nostro blender, aggiungiamo l'acqua a coprire, arrivare a livello. Le foglioline di menta, un po' di olio che vi dà un pochino di corpo, e abbiamo la nostra crema. Quella crema ve la potete mangiare un giorno così com'è, con magari dei gamberi. Fate un bello spiedino di gamberi saltati, lo mettete lì nel piatto. Il secondo giorno usate quella crema per farne un risotto, quindi fate un risotto in bianco, verso fine cottura aggiungete la crema e avete un risotto ai piselli. Se volete proprio fare fighi, aggiungete anche qualche pisello spadellato e magari anche lì un po' di crostacei, della ricciola o comunque un pesce. E per finire, parliamo magari del piatto un pochino più gourmet, possiamo fare una linguina, anche quella la facciamo cuocere, la saltiamo un attimo in padella con della crema di piselli che vi è avanzata, possiamo aggiungere anche lì un goccino di burro alla padella, li andiamo a servire a nido se siete capaci, se no li mettete nel piatto così come sono, andiamo ad aggiungere delle fave, dei piselli spadellati così un po' in modo casuale, completiamo con della tartare di ricciola o magari del ceviche di qualche pesce bianco o anche lì del gambero se preferite, e finiamo con della polvere di caffè.
Qualcuno ci scrive: per fortuna ho già mangiato, perché sono davvero qui con l'acquolina. Qualcuno aveva anticipato dicendo: ma vogliamo parlare della crema di piselli? Ecco, quindi ne abbiamo parlato. Ci chiedono anche: quanta acqua, per favore, mi dia la proporzione giusta, poi uso il mini pimer.
Esatto, allora io per le creme di verdura sempre la stessa cosa, stesso peso di verdure, stesso peso di acqua o brodo. Piuttosto state indietro, perché l'acqua si può sempre aggiungere, non si può mai togliere. Quindi io quello che faccio generalmente, se ho cotto le verdure in un brodo, quindi ho cotto tutto assieme, sono pronto a frullare, scolo prima le mie verdure, le metto nel blender e poi aggiungo quell'acqua lì di cottura.
Alla stessa di cottura.
Esatto,
quindi.
Però non l'aggiungo tutta di botto, a meno che non è evidente che quell'acqua non sia neanche sufficiente, ne devo aggiungere ancora, perché comunque la posso aggiungere per regolare. Quindi inizio a frullare, vedo se è troppo denso, comincio ad aggiungere. Perché poi posso anche completare con un grasso. Se faccio una crema di piselli, magari il grasso sarà l'olio. Se faccio una crema di carote, di zucca o di qualcos'altro, posso aggiungere, non so, della crema di cocco, posso aggiungere della panna, posso aggiungere qualcosa, comunque sempre qualcosa magari un pochino di grasso per dare più corpo e struttura alla crema, renderla un pochino più vellutata.
Per la cottura usi tutte e due, meglio l'acqua o meglio il brodo?
Ma io, se ce l'ho, sempre il brodo. A meno che per qualche motivo specifico non voglia influenzare il gusto di quell'ortaggio con niente, allora magari solo acqua salata. Però,
qualcuno ci chiede: ma le cremine si possono fare anche con il resto di fagiolini, fave, eccetera?
Sì, per le fave non lo faccio mai, più che altro perché è un gran lavoro trovare, cioè se le prendiamo, se le troviamo, non so se si trovano congelate le fave. Se non è un lavoraccio spulciarle tutte, io eviterei di usarle in quel modo, più che altro per lo spreco di tempo di lavoro che ho fatto per poi frullare tutto, tanto vale farlo con i piselli che hanno anche un gusto più dolce. Però sì, sì, si può fare con qualsiasi fava, sì.
Qualcuno ci dice, non so se c'entra molto, ma io proprio ieri sera ho cucinato la cremina di ceci con i gamberetti appena scottati.
Anche i ceci sta molto bene con i gamberetti, assolutamente. Sì.
Allora, immagino che invece questi non li utilizzi per il gelato, oppure sì, anche questi?
Ma non ancora.
Sperimenti?
Non ancora,
di tutto,
ma
di più.
Potrei farlo. I piselli, no? I piselli, un sorbetto di piselli e menta l'ho già fatto.
A questo punto passiamo ai cipollotti.
Passiamo ai cipollotti, che non sono nient'altro che le cipolle, ma...
Ma qual è la differenza esatta tra cipolle e cipollotto?
È la stessa pianta. Solo che il cipollotto viene colto durante lo sviluppo, praticamente il bulbo della cipolla c'ha l'accumulo di riserve della pianta va tutta nel bulbo, quindi diventa sempre più grosso e poi sopra sviluppa il gambo verde, no? La cipolla rispetto al cipollotto è un cipollotto più vecchio, oppure il cipollotto è una cipolla che non ce l'ha fatta.
Adesso io so che Tiziano dell'Ora della Terra ci sta ascoltando, quindi casomai scriverà, mi correggerà. Comunque il cipollotto in teoria è originario della Cina, non per niente noi lo conosciamo proprio perché utilizzato per insaporire tutti questi piatti orientali, addirittura è essenziale nella cucina giapponese perché il ramen non sarebbe lo stesso senza di loro, così come anche gli udon tradizionali.
Sì, sì, viene usato tanto il cipollotto anche per proprio la parte verde, quindi non solo la parte di bulbo che vi ricordo è più delicata rispetto alla cipolla, quindi ha un sapore più leggero, meno, se si può dire, cipolloso, quindi molto più delicato, quindi lo rende più intanto digeribile e più adatto a un consumo a crudo, quindi spesso lo si può usare magari nei ceviche, nelle preparazioni a crudo. E in più abbiamo tutta la parte verde della pianta che si può tagliare, ecco, magari non proprio fino alla fine, ma sicuramente la prima parte che è bella tenera e profumata e si può buttare dentro in un curry piuttosto che un piatto. Non sono un esperto di cucina orientale, ma si usa parecchio, ecco, anche nei brodi, per esempio.
Beh, poi tornando ai piselli, sono anche molto essenziali. Chi non conosce il riso cantonese, con anche questi buonissimi piselli.
Giusto, riso, sì. E anche il cipollotto, volendo.
Esatto.
Sì. Ma infatti cipollotto, asparagi e piselli io li uso spesso anche negli stessi piatti, proprio perché magari vuoi fare qualcosa con le primizie, magari un bel risottino, e vai un po' a variare sia con i sapori che con le consistenze, sono molto interessanti.
Un'ascoltatrice ci dice: in questo periodo mia mamma cucinava spesso riso e bisi, buonissimo.
Sì, anch'io ho qualche ricordo di risi bisi con la mia mamma, non è una roba che faceva spessissimo, ma sì, è buono, assolutamente.
Vogliamo anche una ricettina? Quindi
una ricettina, c'è qualcosa di semplice, una frittata. Allora, la mia classica frittata fine estiva, ma anche dai fine primaverile, quando magari si possono anche cominciare a comprare i primi pomodorini, magari dal sud Italia, che cominciano a essere anche buoni. Si può fare una classica frittata, quindi andiamo a sbattere l'uovo, poi se volete aggiungergli un po' di panna per dargli un po' più di consistenza, ma se no semplicemente uovo sbattuto. Io gli faccio prima un soffritto con il cipollotto, quindi sia la parte del bulbo che magari l'inizio del verde, lo soffrigo velocemente con un pochino di burro e un pochino d'olio per non bruciarlo. Una volta che l'ho soffritto, gli aggiungo sopra la parte di... Ok, se abbiamo i pomodorini, ci mettiamo anche quelli nel nostro soffritto, magari ceri tagliati a cubettini, ecco. E dopodiché inondiamo tutta la nostra padella con l'uovo sbattuto, no? Quindi va a formarsi la nostra frittatina che saprà un pochino di cipollotto, un pochino di acido dalla parte del pomodoro. E una volta che l'abbiamo girata la prima volta, possiamo andare a metterci sopra qualche fettina di mozzarella e abbiamo fatto, insomma, un pranzetto nutriente e anche abbastanza sano.
Poi in questo periodo dove abbiamo detto più volte tutti cominciano a curare un po' l'alimentazione immaginando di calare un po' di peso in vista dell'estate, ecco, sicuramente è un'ottima ricettina. Io ho un'amica che mi dice sempre: adoro talmente la cipolla che la metto davvero dappertutto, però al contrario c'è chi non la ama. Si può sostituire nella tua ricettina con qualcosa d'altro?
Con gli asparagi. se non amate il cipollotto è molto poco probabile che amiate il porro, perché generalmente, ecco, porro, scalogno, cipolla, insomma, a seconda dell'utilizzo, uno più delicato dell'altro o uno più saporito dell'altro, ma sono abbastanza interscambiabili. Se no, ecco, un'altra cosa che si può fare per, diciamo, addolcirlo è stufarlo. Quindi sicuramente quando lo si cuoce cotture leggerissime, quindi appunto, come dicevo, o un leggero soffritto, quindi temperature basse, oppure uno stufato, quindi si aggiungere un pochino d'acqua, un pochino di liquido. Si può aggiungere anche della mela verde, Quindi io faccio uno stufato di appunto cipollotti e mela verde, che poi dopo anche lì vado a servire con un gelato gastronomico alla mela verde e uno spillino di gamberi.
Abbiamo un importante comunicato sulla viabilità. Attenzione sulla 2, un incidente crea forti rallentamenti tra il raccordo di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud in direzione di Chiasso. Il traffico è fortemente rallentato anche dallo svincolo autostradale di Bellinzona Sud fino a Giubiasco, sulla strada del Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, e anche sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del Gottardo, invece che sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Bambina, Torniamo in studio con Andrea Rapanaro, stiamo parlando di frutta e verdura di stagione. Oggi chiaramente non siamo in web radio, quindi voi non ci potete vedere, però io vi svelo un dietro le quinte, e cioè, visto che Andrea Rapanaro, oltre ad essere food blogger, quindi è presente più o meno su tutti i canali che anche voi conoscete, è comunque anche ingegnere in sistemi di comunicazione, quindi è bravissimo, è sul pezzo. Lui qui ha installato il suo telefono col treppiede, una piccola telecamerina, sta riprendendo la trasmissione. Perché? Perché comunque poi metterà tutta questa trasmissione filmata anche su YouTube. Giusto. Se avete voglia di andare poi a curiosare, rivederla, eccetera, potete farlo su YouTube/Hashtag Cucinali,
chiocciola Cucinali,
scusa, e appunto noi siamo in diretta con tutto il pubblico, cioè che poi ti seguirà dopo su YouTube. E oltre a parlare, stai facendo anche mostri dei cucchiai. Quando per esempio parlavamo degli asparagi, hai fatto vedere dove si può strappare. Quindi ripeto, se avete voglia, Andrea Rapanaro lo trovate anche sul sito www.cucina.li oppure in Instagram con @cucinali, quindi non potete non trovarlo. Abbiamo un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio vocale, lo ascoltiamo.
Buongiorno a tutti, grande trasmissione, bellissimo per me che amo particolarmente la cucina e cucinare. Beh, io non amo assolutamente la cipolla, però ho scoperto alcuni modi per poterla utilizzare senza troppo disturbo. Uno è quella di fare delle zuppe di cipolla, fantastico. Zuppe di cipolle che spesso faccio anche assaggiare magari a persone senza dire di cosa si tratta, e nessuno riesce a capire che si tratta di zuppe di cipolle. Oppure faccio magari delle vaschette di cipolla triturata con dentro l'aglio, che uso per cucinare, per fare dei soffritti, per fare queste cose qua. E il vantaggio è che ho sempre la cipolla fresca e che non va male perché c'è l'aglio e sempre disponibile, quindi non devo averne troppo a disposizione, ma posso utilizzarla quando voglio, quindi non frequentemente. Grazie, ciao ciao.
Grazie per il messaggio, grazie per i consigli. Adesso gli amici non verranno mai più a cena perché sanno che, come imboscata, non viene detto che c'è la cipolla, il cipollotto e quant'altro.
È buona la zuppa di cipolle, sì, ce la siamo dimenticata con i bratwurst, poi bella dolce.
Beh, comunque noi continuiamo, anche perché quando si parla della primavera non si può non fare a meno di pensare alle fragole rosse, su cose buonissime.
Sì, iniziano adesso, poi si protraggono fino a settembre. Le fragole sono fantastiche, secondo me. Sicuramente uno dei frutti più amati al mondo, ecco. E sono ricche di vitamina C, si trovano anche nei boschi d'estate. Le fragoline di bosco sono praticamente un po' più piccole, più profumate, più saporite e più difficili da fare una scorpacciata, boh, perché la loro dimensione è ridotta. E sono buonissime, cioè così come sono, in confettura, naturali, al gusto, consumo magari un po' di limone. Io le metto tutte le mattine nel muesli. Adoro, ecco.
Beh, tra l'altro, in realtà, non, cioè, quello che noi mangiamo che piace tanto non è il frutto, ma una infiorescenza ingrossata. I veri frutti, tu lo sai, vero, quali sono?
Certo, i frutti sono quei i semini gialli sulla superficie. Praticamente quello che noi crediamo essere il frutto è un rigonfiamento del peduncolo dopo che il fiore è stato fecondato, quindi cioè, diventa, e poi i veri frutti sono quei semini piccolini, ecco.
Comunque un frutto sicuramente amatissimo, con origini misteriose antiche. Tu lo utilizzi un po' dappertutto?
Sì, allora si può utilizzare sia nel salato, che chiaramente tanto nei dolci, ecco, perché comunque vi ricordo si abbina con gli agrumi, si abbina bene col cioccolato, si abbina bene con la panna, con lo yogurt, si abbina con le spezie come il pepe, il cumino, quindi ci si può anche fare insomma qualche gioco un pochino più speziato. Per esempio io faccio spesso un gel con la fragola e il pepe di Sichuan, che è quel pepe che sembra un piccolo Pac-Man, sembrano come delle... sono leggermente aperti, hanno un gusto pungente, un pochino agrumato, quindi meno piccante del, anzi no, teoricamente è anche più piccante del pepe, ma il gusto è più pungente, ecco, e sta molto bene con la fragola. E però si possono abbinare anche, per esempio, in un gaspaccio. Cioè, un piatto che faccio molto spesso, magari più d'estate, ma anche a primavera, è il gaspaccio di fragole, che si può fare con pomodoro, fragole, cetrioli, insomma i classici ingredienti. Si mette un pochino d'aceto, l'olio, e si frulla tutto, e poi si va a mettere dentro un tonno scottato a cubetti, quindi si scotta il tonno intero, magari lo si può ricoprire di semi di sesamo, si fanno dei bei cubetti con cotto chiaramente al centro bello rosa o anche crudo quasi, e li si servono dentro in questo gaspaccio, quindi facciamo anche un piatto elegante, saporito e rinfrescante.
Beh, a tutti gli chef a cui piace comunque usare sempre mescolando i gusti tra salato e dolce, eccetera. La fragola è forse stata una delle prime utilizzate, una delle più usate per fare questi contrasti.
Sì, assolutamente. Appunto, avendo anche un'ottima, come si dice, sintonia anche con l'aceto, possiamo usarla anche per arricchire qualche insalata. Potete provare a fare un'insalata di rucola, condirla solo con olio e limone e aggiungere qualche fragola, quindi per dargli un pochino uno sprint. Chiaramente bisogna sempre un po' giocare con gli equilibri, non è che possiamo mettere 70% fragole e 30% rucola, bisogna giusto un pochino bilanciare i sapori, però sono sapori che stanno molto bene assieme, possono creare dei gusti interessanti.
Tra l'altro, una curiosità, si possono fare anche degli infusi con le sue foglie.
Ah, giusto, sì. Non li ho mai fatti, però sì, l'avevo sentita sta cosa.
Che tra l'altro serve, pare, anche a stringere, se proprio non gira nient'altro.
Astringente.
Astringente.
Giusto.
Ecco, tu invece, vabbè, lì gelato utilizzando la fragola ci vai a nozze.
Sì, magari ecco, prima del gelato, se vuoi possiamo completare l'accenno che ti ho fatto al gel di fragole. Quello è un piatto che, per esempio, ho dentro nei miei corsi online di cucina stagionale, cioè quello sulla primavera, se non sbaglio, dove c'è questo piatto. Sono delle sfere di cheesecake, quindi andiamo a fare una cheesecake con chiaramente il formaggio spalmabile, la panna, la gelatina, lo zucchero, insomma 4-5 ingredienti, con un sac à poche andiamo a riempire delle palline, degli stampi sferici che poi vanno congelati, si vanno a ricoprire con del latte con agar agar, quindi gli fa un po' uno specchio, come si dice, un involucro che la rende più elegante perché diventa un pochino brillante. E poi si va a servire su un biscotto e si completa con del gel fatto con fragola, scorza di limone, zucchero e un pochino di pepe di Sichuan che va prima tostato in padella. E il piatto super elegante e anche super buono, e soprattutto poi si può fare anche in diverse stagioni, quindi a primavera lo facciamo col gel di fragole, in autunno con quello di zucca e arancia, e in estate magari, che ne so io, dimmelo tu, con la pesca.
Si possono conservare?
Eh sì, perché sono congelate,
ecco.
Le sfere sì sono congelate, le scongeliamo solo il momento in cui dobbiamo usarle, le lasciamo fuori dal frigo direttamente servite un'ora, dopodiché il piatto diventa consumabile.
Ecco, noi non ci stancheremo mai di dire cucina di stagione, però anche le fragole intere possiamo congelarle.
Io lo faccio coi lamponi perché sono più facili da congelare. Per esempio, quando sono i lamponi d'estate, quelli belli, proprio che è stagione piena, ne compro un po', li separo tutti bene, li congelo e poi li lascio in freezer. Stessa cosa si può fare con le fragole. La fragola, essendo più carnosa, anche quella fa l'effetto molle, quindi si affloscia, quindi è magari un po' meno indicata, diciamo, rispetto al lampone che è fatto di piccoli puntini, quindi comunque mantiene la sua forma, la sua struttura più facilmente.
Qualcuno ci ha scritto: il risotto alle fragole è buonissimo.
Ah, sì, è tecnico però, si fa, è molto comune, si può anche fare una gran schifezza se non si bilanciano bene i sapori, ecco, quindi sì.
E poi la fragola va messa al momento giusto, altrimenti...
Sì, come... ecco, non l'ho mai provato, ma immagino che la fragola vada aggiunta alla fine, quando andiamo a mantecare, poi... Qualcuno mi può correggere se l'ha già fatto, ma ha istinto, direi così.
Allora, qualcuno ci ha scritto: io amo tantissimo i carciofi, però le ricette sono poche, sembrano tutte uguali, mi piacerebbe gustarlo in varie modalità. Allora, il carciofo non è in questo momento di stagione, sta un po' terminando,
sta
però
finendo.
Noi avevamo dedicato una puntata al frutta e verdura invernale, e quindi erano state date tante ricette. Suggerisco all'ascoltatore, come sempre ritrovate tutte le puntate sul podcast se ricercate la puntata appunto frutta e verdura nella stagione invernale, la ritrovate e lì ci saranno tante ricette anche un po' particolari. E a proposito di internet, è proprio l'occasione, Andrea, per dire, come dicevo prima, che chi fosse interessato ti può trovare sui vari canali Instagram @ Cucinali, oppure c'è il sito www.cucina.li, dicevamo prima, di YouTube, e tu comunque sei presente anche poi con la possibilità online di seguire corsi, avrai presto una masterclass.
Esatto, allora diciamo che tutti i corsi che offro, essenzialmente tutti quelli sul gelato, una infinita paletta di sfumature di gelato, i corsi a bassa temperatura e tutti i corsi di cucina stagionale, sono 4, uno per stagione, nonché un corso sull'impiattamento, l'arte dell'impiattamento, che non è dato da me ma da Andrea Mattassoglio, che è un grande amico e anche molto più bravo di me a impiattare. Mentre adesso ci avviciniamo a maggio, 24-25 maggio, a un corso unico che do, è l'unico corso che do in presenza, ed è una full immersion di 2 giorni sul gelato, quindi praticamente un corso di 2 giorni che si chiama Gelato Masterclass Experience, perché oltre a fare tutti i temi che copro con i corsi online, che sono inclusi anche quelli nel biglietto, nel pacchettone del corso, ci sono inclusi anche tutti gli strumenti che vi servono, quindi il bilanciatore del gelato per poi fare le vostre ricette e crearle, salvarle e gestirle, il libro sul gelato, il Gelato Project, che contiene 400 ricette di gelato, e poi questi 2 giorni in cui iniziamo con le basi del gelato, quindi iniziamo, è veramente per gente che sia per chi si vuole avvicinare e vuole fare tutto in un weekend e poi va a casa con una testa tanta e ha tutto l'anno per sperimentare, sia per quelli che vogliono perfezionarsi o comunque capire meglio le tecniche dietro il gelato, perché comunque è un corso in cui partiamo dalle basi del gelato artigianale, facciamo il gelato gastronomico, facciamo 5 portate di gelato gastronomico, quindi gelato da ristorante, tutti abbinati a dei vini. Il primo giorno se ne va così. Il secondo giorno invece lo creo proprio su misura rispetto ai partecipanti, quindi io prima del corso generalmente faccio una chat WhatsApp nella quale cerco un pochino di capire quali sono i temi che gli interessano di più e spaziamo dal gelato vegano al gelato ipoglicemico, il gelato alcolico, insomma tutti i temi del gelato.
Allora, è carino perché poi gli ascoltatori si scrivono anche i consigli, qualcuno ci manda il link di una fiera, la fiera di Brisighella, e dice appunto al signore a cui piace tanto il carciofo, consiglio di visitare questa fiera, la fiera di Brisighella, ci manda anche il link, poi lo trasmetto all'ascoltatore, quest'anno prevista per il 4 di maggio. Invece qualcun altro ci dice: io utilizzo anche il Bimby, per me io preferisco le banane frullate, i kiwi, non so che cosa.
Kiwi.
Ah, ok, kiwi.
Forse gli è partito il T9, non so.
D'accordo. Allora, possiamo dire che la prossima puntata in cui tu sarai nostro ospite sarà interamente dedicata al gelato. Mm-hmm. Tu sei un grande esperto, un grande amante del gelato. Bisogna osare anche in questi piatti e utilizzare un po' tutti i gusti, qualche ingrediente anche inaspettato, e ci sono tanti amanti, per cui penso sarà sicuramente un momento interessante. Allora, grazie mille Andrea Rapanaro per tutti i consigli, per tutte le ricette, per tutte le curiosità. Io vi auguro buon pomeriggio, ci risentiamo domenica per quello che sarà un po' il the best della settimana della consulenza. Sapete, c'è la possibilità di riascoltare alcuni momenti scelti e poi, se avete voglia, potete ascoltare qualsiasi puntata sul nostro podcast. Buon fine settimana.
Ciao.